Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signoretti.
Entrambi in differita questa sera, questa è una puntata registrata comunque nello studio 3 di
Radio
Popolare.
Siamo sempre nello studio, non ci siamo mossi letteralmente.
Siamo in Viollearo 5, sì, in realtà stiamo registrando, facciamo un'operazione trasparenza.
Esatto.
Registrando immediatamente dopo la puntata del 19 marzo.
Stiamo vivendo nel futuro per 60 minuti.
In ogni caso, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, questa sera parleremo di, come al solito, tante cose, tanti temi perché si accumulano. Parleremo di social network che li abbiamo un po' trascurati ultimamente.
Effettivamente sì, non ne abbiamo parlato tantissimo nell'ultimo periodo, siamo stati presi fondamentalmente da intelligenza artificiale.
Che comunque stasera c'è.
Elon Musk che questa sera, se tutto va da programma,
non c'è.
Incredibile, ma vero? Non potrai mettere il tuo amatissimo jingle.
Esatto, sono un po', vabbè, sconsolato per sta roba, sì. E parleremo anche, vabbè, l'intelligenza artificiale l'abbiamo detto, ma anche del metaverso.
Il metaverso che così inaspettatamente si ripalesa tra di noi.
The metaverso is back, però noi cominciamo con, come al solito, un brano e partiamo con i Massive Attack, tanto per...
Slowly, and as she creeps.
Inertia Creeps, Massive Attack per cominciare questa serata. Io vi ricordo che potete sempre scrivere a doppioclick@radiopopolare.it, ma questa sera, visto che non siamo in studio,
potete scrivere ma non potremo
rispondere. Ma non risponderà nessuno, esatto. Sì, esatto, è inutile scrivere, non risponderà esatto. Nessuno, quindi non diamo nemmeno i contatti per la diretta. E quindi andiamo direttamente a vedere cos'è successo questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, che poi l'ho detto per abitudine, andiamo a vedere cosa è successo questa settimana. No, parliamo di cose di cui abbiamo deciso di parlare perché le abbiamo un po' trascurate. Allora, in particolare andiamo a parlare di Instagram.
Andiamo a parlare di Instagram perché da qualche mese è ritornata molto d'attualità la questione del cosiddetto shadow ban. Ovvero, che cosa succede? Succede che soprattutto da quando è partita l'invasione da parte di Israele sul territorio di Gaza, moltissimi utenti, soprattutto attivi a favore della difesa della Palestina, lamentano una censura su quelli che sono i post pro-Palestina. Ovviamente la questione è speculare, perché se vai a vedere nel mondo da noi meno frequentato dei sostenitori delle ragioni di Israele, si trovano le stesse identiche accuse, ovvero che Instagram censurerebbe i contenuti a favore di Israele. E quindi questa è una questione annosa, quella dei social network e della libertà d'espressione, Marco.
Sì, che fra l'altro si tratta, chiamiamola, una censura morbida, perché lo stesso termine shadow ban è un ban, quindi un'esclusione, però mascherata. Cioè non arriva, per capirci, il messaggio: ehi, hai postato un contenuto che noi riteniamo inappropriato, non devi parlare di queste cose. No, molto semplicemente tu posti serenamente qualsiasi tuo contenuto. Il problema è che dopo un po' magari ti rendi conto che
nessuno l'ha visto. Ecco. Infatti la cosa curiosa è che il fenomeno dello shadow ban è stato scoperto perché gli utenti si accorgono che, per esempio, pubblicano delle storie o anche dei post su Facebook, quelli in cui parlano del loro gattino hanno le solite centinaia di like o di visualizzazione, poi invece passano a temi più politici e la cosiddetta reach, ovvero la quantità di persone che vengono raggiunte, crolla miseramente. L'aspetto, ce ne sono due di aspetti interessanti. Il primo è che Meta, perché in questo caso stiamo parlando di Meta, non ha mai ammesso dell'esistenza dello shadow ban. È qualcosa che, per così dire, è stato ricostruito a posteriori, in maniera empirica, alla luce delle tantissime vicende simili che hanno coinvolto milioni di utenti, si è capito che è questa cosa qua sta succedendo. C'è una forma di censura morbida, come dicevi tu, anche un po' ombrosa, come dice proprio il termine,
esatto,
che si fa largo ogni volta che vengono toccati argomenti sensibili.
Allora, il problema è che tutto questo va a impattare un po' su quelli che erano, allora, i nostri sogni, forse un po' eccessivo,
sì,
però quelle dinamiche in cui a un certo punto noi avevamo sperato, cioè ne abbiamo parlato più volte a doppio click, l'informazione online e offline non sta andando benissimo, né a livello di pluralità né a livello di possibilità di accesso. Per un po' abbiamo pensato che i social network potessero essere un'alternativa. A me viene in mente un caso specifico. Rimango nell'ambito di cui parlavi prima, cioè questione Israele-Palestina, gli ultimi eventi. La famosa inchiesta del New York Times,
sì,
che parlava di stupri e violenze sessuali utilizzate da Hamas come strumento di guerra, a un certo punto è stata messa drasticamente in discussione, perché è venuto fuori che gli autori dell'inchiesta non erano così neutrali, per dirla tutta. Una delle autrici dell'inchiesta lavora per i servizi segreti israeliani, cioè ora non è proprio diciamo che deontologicamente
non è al massimo,
c'è qualche piccolo problema. Ecco, questa notizia, se voi l'andate a cercare sui siti di news italiani, in alcuni casi la trovate se pagate l'abbonamento, perché dovete superare il paywall. In altri casi proprio non la trovate, altre notizie del genere non le trovate. Ecco, sui social network era girata. Però lo shadow ban blocca questo tipo di informazioni, che però sono fondamentali per fare in modo che l'opinione pubblica possa formarsi una opinione informata.
Assolutamente, che poi l'altro tema importante è: ma perché Meta ci tiene così tanto a bloccare questo, Meta o altri social network ci tengono così tanto a bloccare questo tipo di contenuti? È veramente una censura volontaria, cioè Meta che dice io non voglio che circolino informazioni su questi temi? Allora, da una parte forse sì, nel senso che ovviamente
complottista.
Non è complottismo.
Complottista.
È più evitare che i social diventino una polveriera. Dall'altra parte è un po' una questione di autodifesa, mettiamola così. Non è una censura vera e propria, è più una questione di evitare. Come possono i social, con i milioni, miliardi di contenuti che circolano ogni giorno, impedire che i post con, che trattano determinate tematiche abbiano contenuti violenti, mostrino immagini o video inappropriati, incitazioni all'odio, eccetera eccetera? Hanno un solo modo: automatizzare tramite dei filtri, delle parole chiave, determinati termini che non vogliono che compaiano. In questo modo ovviamente si fa di tutta l'erba un fascio, per cui se tu scrivi Hamas e magari stai scrivendo io non ho capito cosa ne penso, no, così già non va bene.
No, infatti,
ancora di più, io non so cosa sia Hamas, ecco, ecco, super neutro. Comunque vieni shadow bannato, per così dire, perché hai usato la parola Hamas. Quindi fanno letteralmente di tutta l'erba un fascio, tirano giù tutto ciò che tratta argomenti sensibili, proprio per non saperne leggere né scrivere, in poche parole, e cavarsi in questa maniera molto grossolana di impiccio, a tutto detrimento della libertà e della circolazione dell'informazione.
Sì, diciamo che se volessimo riassumerlo in uno spot è: più gattini, meno conflitti in Medio Oriente.
Assolutamente sì, è un ottimo spot.
Sì. Senti, passiamo da Instagram, saltiamo dall'altra parte della barricata a TikTok, perché sembra che si stia arrivando veramente alla resa dei conti tra l'amministrazione statunitense, che in buona sostanza sta arrivando al ban, e qua un fil rouge incredibile in questa scaletta, di TikTok, però cominciano a venire fuori delle voci un po' critiche rispetto a questa cosa, perché la narrazione da parte dell'amministrazione statunitense è stata più o meno la seguente: abbiamo un social network con milioni di utenti statunitensi, che però è gestito da una società cinese. La Cina non è un paese democratico. Qua non apriamo una parentesi. Meno male che non siamo in diretta, sennò gli ascoltatori e le ascoltatrici avrebbero cominciato a bombardare alla grande, e mettiamo a rischio i dati, eccetera eccetera eccetera. Adesso cominciano a arrivare un po' di interpretazioni diverse di tutto questo.
Sì, assolutamente sì, nel senso che gli Stati Uniti, tra i tantissimi e incredibili difetti che hanno però la questione della libertà d'espressione, che sappiamo essere da sempre, comunque, almeno dal punto di vista teorico, un caposaldo fortissimo. E nel momento in cui tu metti al bando TikTok, o come secondo me più probabilmente succederà, ne forzi la vendita a una proprietà statunitense, della parte statunitense, comunque c'è il rischio che tu stia ledendo la libertà d'espressione degli utenti che vogliono continuare a utilizzare quello che è a tutti gli effetti un mezzo di comunicazione, soprattutto se si andasse a una vera e propria messa al bando. Ed ecco che questa nuova chiave di lettura, comunque, non credo che fermerà l'azione del Congresso, però sta iniziando a farsi largo.
Sì, tra l'altro uno dei ragionamenti che sono stati fatti è che TikTok potrebbe essere in realtà considerato scomodo perché è uno strumento di informazione. Allora, io su questa cosa qua devo dire che sono un attimino perplesso, nel senso, e qua si aprirà un dibattito.
Apriamo il dibattito
fra me e Andrea Daniele Signorelli, perché perché dei commentatori hanno detto in buona sostanza in realtà gli Stati Uniti sono spaventati dal fatto che le persone si informino più su TikTok che sui media tradizionali.
Ma no.
Citando a questo scopo delle ricerche che sono state fatte in cui c'erano delle percentuali, mi sembra 60% degli utenti di TikTok che dicevano uso TikTok per informarmi. Io quando leggo queste ricerche ho un problema, che io mi immagino la scena di quello che va a fare la domanda all'utente di TikTok e gli dice: ma tu lo usi per informarti?
No, ma tu lo usi per informarti o per guardare le donne nude?
Ecco, cioè, esatto. E che vuoi che ti risponda questo qua? Cioè, l'abbiamo visto con tutti i social network, a un certo punto sembrava che Facebook fosse il New York Times.
Sì, no, certo.
Allora, forse dobbiamo frenare un attimino su sta roba, anche perché crea un'involuzione nella logica di gestione dei social network.
Ma allora, secondo me però la questione è un po' più sfaccettata, cioè la domanda corretta sarebbe: tu usi i social network anche per informarti? E la risposta corretta è sì, non nel senso che uno apre uno dice adesso ho proprio voglia di informarmi,
di informarmi.
Aspetta apro che TikTok. Apro TikTok, ovviamente no, però sia Instagram che TikTok che Facebook che Twitter eccetera eccetera, uno li apre molteplici volte al giorno, tra i contenuti in cui incappa, che scrolla, trova anche dell'informazione, informazione che non deve essere necessariamente di qualità infima, perché dipende da come uno usa i social. Se uno su Instagram, per dire, segue soltanto, ovviamente è un paradosso, è una provocazione, segue soltanto l'account del New York Times, del Guardian o anche delle testate italiane native di Instagram.
Cosa c'è di male?
Non c'è niente di male.
Okay.
Stai usando i social per informarti e ti stai informando attraverso dei canali rispettabili, ma questo vale anche per le testate che sono native di Instagram, per esempio in Italia è il caso di Will o cose di questo tipo, che sono molto apprezzate soprattutto dai più giovani e che comunque sono uno strumento di informazione. Per cui è vero che i social non sono il New York Times, ma i social uno deve iniziare a pensare, secondo me bisogna iniziare a pensare ai social come alla televisione. Tu usi la televisione anche per informarti?
Sì.
Apro i social anche per informarmi? Sì.
E anche per guardare le grandissime.
Cavolate,
ecco,
ma certo.
Esatto. Senti, poi c'è un altro filone di pensiero che a me è abbastanza sorpreso, però quando sei di più tu, perché nella nostra mitica scaletta il buon Andrea Daniele Signorelli mi ha passato un articolo che era una roba che veramente sembrava LSD puro. Quindi ora lo riassumi tu alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ma qual è?
Il fatto che TikTok sia su una china pericolosa che va verso il declino.
Allora,
no, sì. Vi giuro, è illeggibile, è una roba...
Allora, è un articolo che è stato pubblicato su Slate, che comunque è una prestigiosa rivista statunitense di politica, che dice è iniziato il declino di TikTok.
Antiproibizionista, però.
Sì, sicuramente antiproibizionista, soprattutto l'autore di questo articolo lo è fortemente, però, come dire, il titolo era provocatorio, è iniziato il declino di TikTok, ma non tanto per la questione del ban negli Stati Uniti, quanto perché dice, e secondo me è azzeccato come discorso, anche se un po' prematuro, magari TikTok sta ripetendo gli stessi errori che dai tempi di MySpace vengono fatti da tutti i social network. Partono questi nuovi social che sono agili, innovativi, hanno poche idee ma chiare, e poi iniziano a, diciamo così, a sbrodolare, iniziano ad aumentare, a inserire migliaia di funzionalità, nel caso di TikTok lo shop che sta prendendo sempre più importanza e altri, TikTok diventa famoso perché i video erano brevi e adesso i video sono diventati lunghissimi, sta iniziando a circolare...
Se paghi?
No, comunque poi...
A gratis,
se guardi,
okay.
Sì. Comunque stanno iniziando a circolare un sacco di disinformazione, teorie del complotto, la pubblicità è aumentata drasticamente, tutto quello che nei decenni ormai trascorsi ha portato poi gli utenti a stufarsi di un certo social, TikTok lo sta ripetendo sorprendentemente.
Vabbè, senti, oggi abbiamo un po' di difficoltà a gestirci i tempi perché è tutto diverso rispetto al solito, registrare non è uguale, a me è capitato una volta forse, secondo me è il momento di un brano e siccome siamo tutte e due fan di Arcane.
Ah certo.
E ci ascoltiamo Bea Miller, Playground, brano pazzesco. Who told you it was come along if you wanted a peek. Welcome to the Playgrounds, colonna sonora di Arcane, che fra l'altro,
per chi non la conoscesse, è una bellissima serie TV animata su Prime Video, mi sembra.
A me sembra Netflix.
Beh, uno o l'altro.
Dove la trovate steampunk.
Steampunk, bellissima, tratta dal videogioco League of Legends, ma questo non per sminuirla, cioè non vorrei che qualche ascoltatore lo prendesse come uno sminuimento, perché
tra l'altro
in verità,
quel gioco è una figata.
E io non ci ho mai giocato, perché sai non sono un gamer. La serie TV è bellissima e abbiamo anche una notizia da dare per chi non lo sapesse: la seconda stagione è stata ormai annunciata. C'è ancora un po' da aspettare, esce a novembre. Però così, per ascoltatori e ascoltatrici che ancora non l'avessero seguita, fanno intanto in tempo a recuperarsi la prima stagione, consigliatissima se vi piace steampunk e tutto quell'ambiente lì.
Tanta roba. Allora, giusto per andare in prospettiva, angolo intelligenza artificiale.
Oh, ok.
Va bene, partiamo con le influencer virtuali. Ora, come...
Come?
Qua devo stare attento al rischio querela. L'allarme querela che sale, come non ne avessimo abbastanza di quelle reali, c'è l'invasione delle influencer virtuali.
Sì, ma se ci pensi, allora, che cosa sono le influencer virtuali? Beh, come si capisce già dal termine, fondamentalmente si tratta di finte influencer che vivono solo di computer grafica, diciamo così, create da agenzie di comunicazione e da agenzie creative, che fondamentalmente lanciano sui social questi personaggi che vivono tramite video o più spesso solo tramite immagini, e che in verità esistono da un po'. Lil Miquela, che è la più famosa, nata mi sembra nel 2017 o qualcosa del genere, ha circa 2 milioni di follower. E forse l'avrete recentemente vista in televisione, perché recentemente...
Guarda, 2 milioni e 6, sto
2
controllando.
2 milioni e 6, sì. È stata recentemente protagonista di uno spot per BMW, quindi non esattamente roba da poco. Ce ne sono tantissime, ovviamente Lilmic tantissime, perché nella stragrande maggioranza dei casi sono di sembianze femminili. Lilmic è la prima e la più famosa, e le altre invece un po', come dire, livelli di notorietà e di credibilità molto molto variabili. Però Marco, il concetto secondo me più interessante è questo: nel momento in cui abbiamo visto come le influencer rischino di finire in situazioni scomode, per usare un eufemismo, effettivamente ha senso che le agenzie, i brand preferiscano affidarsi a dei veri e propri prodotti che possono controllare in ogni passaggio, in ogni momento.
Sì, allora, poi si parla dei rischi, perché i rischi che vengono citati sono, prima tu dicevi giustamente, parliamo al femminile perché la maggior parte degli influencer, la U non riesco a mettercela da nessuna parte, perché virtuali, hanno sembianze femminili. Uno dei problemi è l'ipersessualizzazione di questi personaggi, il livello esponenziale di crescita dei bias a livello di genere, e anche il fatto che sostanzialmente stai tagliando fuori tutta quella che è la parte umana più, secondo me, concreta, più reale, un po' meno da vetrina che può avere l'influencer. No, siamo a una realtà bidimensionale in cui fai riferimento a un modello che poi non ha i problemi, gli scazzi col compagno,
esatto,
i problemi legali. Per una volta lo sto dicendo in termini positivi,
sì.
Che ti rendono più umana. No, hai soltanto
la facciata
che promuove prodotti.
Beh, infatti questo è il tema per cui secondo me poi alla fine questo fenomeno è sorto un po' sull'onda lunga dell'intelligenza artificiale, perché gli ultimi strumenti di intelligenza artificiale hanno permesso a queste influencer virtuali di essere più realistiche, sempre più credibili, potenzialmente anche di iniziare a interfacciarsi e a dialogare con gli utenti. Però effettivamente, come dicevi tu, viene meno poi quello che agli utenti da sempre ha veramente interessato gli influencer più famosi, cioè spiare dal buco della serratura nella loro vita reale, nei loro problemi. Ovviamente gli influencer sono ben contenti di farlo, perché è parte integrante del loro successo. Questo aspetto qua, che è fondamentale, non può essere messo in secondo piano, così viene meno. Ed è curioso perché da una parte sai che perché è per questa ragione che gli influencer virtuali magari non avranno successo, dall'altra parte secondo me era inevitabile che nel momento in cui gli influencer di fatto si presentano come se fossero i prodotti di loro stessi, si almeno cercasse di sostituirle con dei prodotti veri e propri.
Sì, è abbastanza inquietante, ma mi è venuto in mente il fatto che si potrebbe arrivare a uno step successivo in cui si fa anche il dietro le quinte della vita dell'influencer virtuale, ma quello secondo me è un livello di perversione che...
E se ti dicessi,
non
che,
si raggiunga...
e se ti dicessi
no.
Che c'è già?
Ma perché? Ma...
Tu non lo sai che la realtà supera ormai...
Ma me lo puoi argomentare o lo lasciamo?
No, ma è vero. Allora, ci sono alcuni influencer, soprattutto nel mondo giapponese, io purtroppo ho appena scritto su questo tema, quindi sono
Eccolo.
Abbastanza ferrato, in cui per esempio si creano amicizie o rapporti romantici tra i vari influencer e se tu li segui su Instagram vieni a sapere delle varie evoluzioni, ovviamente tutte studiate, letteralmente sceneggiate, dei loro progressi, delle loro vicissitudini.
Hashtag voglio morire, vale.
Hashtag voglio morire, tanto più che si sa che questa cosa non funziona perché non funziona, non è come un reality show che sappiamo essere sceneggiato ma comunque ti dà quella patina di genuinità o per gli influencer in carne e ossa. In questo caso sai che è tutto finto e quindi è molto più difficile appassionarsi.
Ok, allora passiamo da un'inquietante realtà a un imprevedibile futuro, perché allora stiamo parlando sempre di intelligenza artificiale, narrazione dell'intelligenza artificiale generativa. Raga, tranquilli, sì, è possibile che qualche milione di o centinaio di milioni di posti di lavoro vada in fumo a causa dell'intelligenza artificiale generativa, però sappiate che sì, genereremo dei nuovi lavori e il nuovo lavoro per antonomasia è il prompt engineer, cioè colui il quale riesce a fare i prompt, cioè le istruzioni che vengono date in pasto all'algoritmo di intelligenza artificiale generativa, che non è una roba facile.
No, no,
diciamolo.
No, non è per tutti.
E questa roba qua, wow, si spacca, hanno
salvi.
Già aperto 250.000 corsi alle università
sì,
di tutto il mondo, trend pazzeschi, gente che... C'è un bellissimo articolo di Dina Genchina che è uscito su Spectrum che dice ciaone.
Dice fondamentalmente ci eravamo sbagliati. Scusate, sono passati solo 6 mesi da quando questa professione è nata, ma in verità è già finita. Perché? Perché le intelligenze artificiali sono più bravi degli esseri umani a ottimizzare
il
prompting, a dare le istruzioni. E veramente io quando l'ho letto sono rimasto di sasso, perché è proprio un cliché di tutti i discorsi sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. E sì, certo, distruggerà questo e quest'altro, ma vuoi mettere, è nata la professione del prompt engineer, del prompt designer, prompt specialist, come vogliamo chiamarlo. E invece adesso ovviamente non vuol dire che questo lavoro finirà, se vi siete iscritti a dei corsi
diciamo che ancora 2 mesi
fate lo stesso, però effettivamente in base ai test, degli studi, delle analisi, anche delle prove che sono state fatte, le intelligenze artificiali in base a un prompt elementare sono poi in grado di raffinarlo, elaborarlo e ottimizzarlo per ottenere risultati più adatti.
No, anche perché chi ha giocato un po' con l'intelligenza artificiale, lavorare con i prompt è molto divertente, nel senso che ci sono delle cose in cui se per esempio dici a ChatGPT, Bing, Copilot, la qualunque, scrivimi un articolo su questo tema, tu puoi anche cominciare a dirgli scrivimi un articolo con lo stile di un giornalista tecnologico. Tra l'altro la cosa che ho notato fantastica è che se gli dici scrivilo con lo stile di un giornalista tecnologico italiano, lo scrive da schifo. Perché non so perché ha un bias.
Ah, non sai perché?
No. Senti, non facciamoci irradiare dall'ordine proprio stasera. Perché per motivi a noi oscuri l'algoritmo ha deciso che i giornalisti italiani scrivono in maniera farraginosa, facendo dei giri di parole assurdi, scrivono delle robe, si perdono via, sì esatto, un disastro pazzesco. Allora però su sta roba del come io chiedo di fare le cose all'intelligenza artificiale si è giocato molto.
Sì.
Ed è frustrante, a me per esempio è capitato di fare 2 prompt completamente diversi, cioè relativamente diversi, stessa cosa, aspettandomi delle differenze e i risultati erano lo stesso.
Veramente?
Sì, no, è stato terribile.
Ma guarda, se posso rubarti un minuto sul tema prompt,
ma
perché è, secondo me era molto interessante.
Ma è come se fosse nella tua trasmissione.
Ok, grazie. È uscito uno studio molto interessante, siamo a livelli veramente un po' nerd, ma la farò breve, tanto mi sembra la trasmissione giusta, in cui praticamente si scopriva che se tu chiedi a ChatGPT o ad altri sistemi una stessa domanda, poniamo per esempio un indovinello logico, una questione logica, cose di questo tipo, e tu glielo poni, ottieni un certo tipo di risultato. Se tu gli dici stessa domanda, stesso quiz logico, ma poi gli dici pensa bene prima di rispondere, oppure procedi passo dopo passo,
attento a quello che fai,
attento a quello che fai, si ottengono dei risultati migliori. Al che ovviamente, cosa bizzarra, molto particolare, perché ChatGPT è più brava se gli dici più bravo, se gli dici
se lo minacci,
pensaci bene o lo minacci. E ovviamente non è che è senziente, non è che ChatGPT dice ah ok, mi ha detto di pensarci bene, sarà meglio che sto molto attento a quello che faccio. No, è che queste sono formule, pensa bene prima di rispondere, oppure rispondi passo dopo passo, step by step, che vengono spesso utilizzati nei quiz magari universitari o cose di questo tipo, per cui inserendo queste parole ChatGPT va a pescare in database di qualità migliori, per esempio domande fatte a studenti universitari o cose di questo tipo, in cui magari queste formule vengono più spesso utilizzate che non lo so nei quiz di Cosmopolitan.
Cioè, questo è il tipico trick da power user.
Esattamente. Sì.
Ok, senti, chiudiamo la parentesi intelligenza artificiale con un ragionamento su i paesi che sono più avanti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Perché noi abbiamo presente che gli Stati Uniti, ok, spaccano, cioè OpenAI, Microsoft, Google, chi più ne ha più ne metta. Fra l'altro, questa settimana, che per chi ci ascolta la settimana scorsa, è venuto fuori che Apple, in realtà, che continuava a mantenere questo gran segreto sullo sviluppo della sua intelligenza artificiale, sembra che in realtà voglia fare un accordo con Google o con OpenAI.
Sì, perché Apple proprio sull'intelligenza artificiale storicamente non ce la fa proprio.
Non è che abbia fatto un granché. Però quando andiamo a guardare all'Europa ci sono cose un po' sorprendenti.
Sì, è sorprendente in particolare quali siano le nazioni guida in grado di competere a livello globale, perché purtroppo sono poche. Non sono poche le realtà europee che operano nel settore dell'intelligenza artificiale, sono pochissimi i soldi che ricevono rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti o addirittura in Cina. Adesso vado a spanne perché non ricordo esattamente i calcoli, ma più o meno siamo a questo livello qua. Nell'ultimo decennio gli Stati Uniti, le startup statunitensi hanno ricevuto 250 miliardi di dollari di investimento.
Mamma mia.
La Cina 85, l'Unione Europea, attenzione, l'Europa, tutta inclusa, 33 nazioni, compreso il Regno Unito, 33 miliardi, quasi un decimo di quelli ottenuti a livello statunitense. La cosa sconvolgente è che poi, se si va a guardare quali sono le nazioni leader, la Francia è leader in Europa e tanto più lo è con l'avvento di Mistral, 730 milioni di dollari negli ultimi 8 anni, qua vabbè sono calcoli un po' diversi da quelli di prima, ma diciamo la Francia è la leader. Il Regno Unito segue poco staccato, la Germania segue ancora un po' meno staccato, e queste sono le tre nazioni che fondamentalmente hanno tutte le startup di intelligenza artificiale generativa che contano in Europa, tra cui Stability,
esatto,
AI, che è quella che fa Stable Diffusion, DeepL, che è un traduttore, Aleph, un nome del genere, che è tedesca.
Quella tedesca.
Esatto.
Sì.
E poi si scende e si passa all'Olanda, alla Svezia, alla piccola Estonia, che sappiamo che in quanto digitale ne sa, al Portogallo, all'Austria.
Sai chi non vedo?
Sai che c'è una nazione
che non c'è nel grafico?
Guarda, è sconfortante perché questo è un po' il panorama europeo, quindi assolutamente un panorama purtroppo povero, soprattutto a livello di soldi, non di talenti, rispetto agli Stati Uniti, comunque dominato da tre nazioni, Francia, Regno Unito e Germania, in cui l'Italia non compare. Recentemente è uscito un articolo su Wired in cui si parla di Dante, un progetto universitario, un large language model universitario italiano, in cui le stesse persone che l'hanno programmato dicono noi per farlo davvero, per come ambiremmo, per quello che vorremmo fare, avremmo bisogno di 25 milioni di euro, ma nessuno nessuno, non sappiamo dove trovarli, nessuno ce li dà. 25 milioni di euro con i soldi che girano in questo settore sono noccioline e l'Italia non riesce a trovarli.
Mi verrebbe da dire ciaone. Allora, oggi non è vero, però è il 26 di marzo, manca poco al 5 di aprile, 30 anni dalla morte di Kurt Cobain, e siccome l'ho annunciato settimana scorsa, mi spiace, per un mese
si va così.
You Know You're Right, a un orario imprecisato di un martedì sera in cui io e Andrea Daniele Signorelli saremo in giro a fare cose, quindi stiamo registrando questa puntata di Doppio Click, ma ci siamo riproposti di andare questa sera a toccare tutti gli argomenti che abbiamo mollato un po' in giro.
Oscurato e tralasciato, e che erano anche un po' offesi.
Sì, erano un po' offesi, destinati all'oblio, ma noi li resuscitiamo perché ci piacciono ste cose e parliamo di metaverso.
Ve lo ricordate? Alzi la mano chi si ricorda il metaverso.
C'era una volta il metaverso,
circa un anno e mezzo fa, adesso non lo so esattamente. Metaverso, grande tema del momento, hype pazzesco, stime incredibili, tutti si lanciavano nel metaverso. Poi non mi ricordo come, ma a un certo punto è sparito nel nulla.
Guarda, io oggi, che è una settimana fa per chi ci ascolta, ero al Security Summit a Milano, e a un certo punto qualcuno ha detto: Ma scusate, il metaverso, vi avevano detto che la vostra azienda avrebbe chiuso se non avesse avuto una sede sul metaverso. Quanti di voi hanno una sede sul metaverso? C'erano un migliaio di persone in sala, non ha alzato la mano nessuno.
Perché quella era una visione di metaverso totalmente sballata, priva di una vera ragion d'essere, se non quella di cavalcare la moda del momento, per cui tutte le aziende dovevano avere una sede nel metaverso. Non si è mai capito che cosa si sarebbe dovuto fare all'interno di quella sede, quale sarebbe stato il suo scopo.
Però ora abbiamo una speranza, perché siccome secondo me le tecnologie promettenti vengono definite dal livello di litigiosità,
esatto,
che si genera intorno a esse.
Infatti, vuol dire che siamo a un buon punto.
Esatto.
Che cosa succede? Succede che, depositata la polvere, passata la bolla del momento, si sta iniziando a ragionare un po' più sul serio. E in particolare capiamo che la questione del metaverso, come era stata immaginata, cioè questo mega mondo dove interoperabile, dove all'interno del quale tutte le aziende vivono e tutte le realtà partecipano in un grande mondo, in realtà virtuale, come sapevamo fin dall'inizio, in verità non si realizzerà mai. E a darne un'ulteriore conferma sono i recenti litigi tra Meta e Google. In particolare, cosa è successo? Allora, facciamo questa piccola premessa. Teoricamente le grandi aziende che stanno creando dei mondi in realtà virtuale dovrebbero collaborare tra di loro per rendere questi mondi interoperabili, ovvero che se io sono entrato nel metaverso, nella piattaforma in realtà virtuale di Meta con il mio avatar, posso utilizzare questo stesso avatar e tutti i beni che magari ho acquistato nel frattempo per passare
a caro prezzo, aggiungerei,
a caro prezzo, per passare invece nella piattaforma di Google. Per poter fare una cosa del genere ci vuole ovviamente un accordo tra Meta e Google.
Boom.
Ora, cosa è successo? Che Google ha accusato Meta di non voler collaborare. Meta, tramite il suo responsabile della tecnologia Andrew Bosworth, ha risposto che no, in verità è Google che non vuole partecipare, e insomma sono volati gli schiaffi.
Scusa,
per
non mi hai fatto niente faccia di serpente, non mi hai fatto male faccia di maiale, quando arrivano?
Praticamente il livello è quello. Qual è la questione, in verità? Che Meta è il leader indiscusso nella vendita di visori della realtà virtuale, e quindi lasciamo perdere il metaverso e parliamo di ambienti in realtà virtuale, è il leader indiscusso.
Mentre
Google, il software di Google alimenterà i visori di Samsung, che è il rivale più diretto di Meta. I due dovrebbero collaborare per creare il Metaverse Standards Forum, ripetendo quanto è successo con Internet, ma ovviamente non succederà nulla di tutto ciò, anche perché Meta, essendo in meta vantaggio, non ha nessun interesse a, come dire, a prendere per la mano Google e portarlo dentro, ma ha tutto l'interesse a sfruttare il suo vantaggio per allontanarsi sempre lì.
Sai che io sto aspettando solo il momento in cui arriverà l'Unione Europea con il Meta Act.
Il Metaverse Act.
Il Metaverse Act, e lì ne vedremo delle belle. Senti, passiamo al lato che mi diverte di più. Vai. Del metaverso, che è l'hacking. Allora, perché finalmente cominciano a venire fuori i primi studi sulle piattaforme legate al metaverso, alla realtà virtuale, e cominciamo a entrare in quelle belle paranoie che a me piacciono un casino. Arriva il pirata informatico, prende possesso di tutto e ti fa vedere quello che vuole.
Cioè, tra l'altro, Dio mio. Fa ridere perché nell'articolo della MIT Technology Review in cui ne parla viene definito l'attacco Inception.
Sì, citando Christopher Nolan.
Esatto, dal film di Christopher Nolan,
rispetto,
in cui entravano in queste realtà simulate, inconsce, comunque. Beh, allora, per la tua gioia, l'attacco hacker è che, ovviamente, come già dicevamo settimana scorsa, anche in questo caso si tratta di un proof of concept più teorico che fattibile, però si tratta di prendere possesso del tuo... Mentre tu sei in realtà virtuale, quindi completamente immerso in questo mondo, un hacker fa un clone del software che tu stai utilizzando, e a quel punto, mentre tu ti aggiri per il tuo bel metaverso, per il tuo ambiente in realtà virtuale, lui inizia a decidere dove vai.
Che bello.
E cosa stai dicendo alle altre persone, modificando i tuoi messaggi in tempo reale? Che cosa gli altri dicono a te? Quanto stai pagando? Una cosa paghi un dollaro, e no, invece questa, loro ti fanno credere che costi 5, così 4 se li prendono loro.
Non male.
Male.
Allora, però, su questa cosa, fuori onda, io e te siamo partiti al... perché la realtà virtuale, secondo me, è una cosa terribilmente soggettiva. Ora, io non possiedo un set di VR, però l'ho provata in tour stampa, fra l'altro versioni non particolarmente sofisticate, nel senso che erano, non dico le prime, ma...
Ma che anno era, te lo ricordi?
Bellissima domanda, ma credo 2016, 2017, una roba del genere, cioè quando cominciavano a essere una cosa seria. Sì. Però io mi sono reso conto che sul mio cervello, che probabilmente ha dei problemi, hanno un impatto devastante, nel senso che fai veramente fatica a non considerare quello che vedi come reale.
Sì, ma infatti se tu hai un problema, come minimo siamo in due, ma ecco, secondo me siamo tutti. Il punto forte e il punto inquietante della realtà virtuale è che è completamente immersivo, tu sei completamente calato in un ambiente digitale, tridimensionale, che puoi vedere e all'interno del quale puoi muoverti in ogni direzione e non vedi niente, non è come lo schermo che occupa una porzione della tua attenzione, la occupa interamente, integralmente, e questo confonde il cervello, ti fa credere di essere realmente lì. Ora... quando io ho avuto per qualche mese un visore in realtà virtuale che mi era stato prestato per lavoro, c'avevo questo gioco molto elementare che praticamente consisteva in portare il tuo omino, che tu ovviamente vedi in soggettiva, non vedi l'omino, certo, vedi solo la tua visuale, lo fai entrare in un ascensore all'interno di un grattacielo, sali su fino all'ultimo piano, si apre l'ascensore, ma davanti a te c'è il vuoto e solo un'asta di legno lunga e dritta sulla quale tu devi camminare in bilico. Ora... tutti sapevamo di essere, cioè io l'ho fatto provare a tutti gli amici che conosco, più o meno penso, o io compreso, tutti sapevamo di essere in un mondo virtuale, non c'è stata una persona che è riuscita a fare questa cosa di camminare sull'asta sospesa nel vuoto, in scioltezza, come se nulla fosse, sapendo di essere in realtà nel soggiorno di casa mia, tutti procedevano
a tentoni,
cautamente, fondamentalmente molto preoccupati, e questo veramente è la prova di come la realtà virtuale inganni la nostra mente.
Guarda, a me è successa la stessa cosa, lì l'ambientazione era l'Himalaya, quindi ponte tibetano, come un cretino, perché poi la cosa terribilmente sadica che è stata fatta è stata poi riprendermi con un video dall'esterno mentre facevo sta roba, e quando ho visto il video mi sono sentito un perfetto imbecille, ma... poi la cosa fantastica è che avevo in collegamento audio un tecnico che a un certo punto, quando sono arrivato al bordo del precipizio, mi ha detto you can step on.
puoi
andare avanti. E io ho detto no, ma neanche per sbaglio. Mi fa no, ma sei realtà virtuale, ma non cadi. Ho detto ma sei scemo, ma no, non l'ho fatto. E quindi così. Sta roba qua, che qualcuno possa entrare, è abbastanza inquietante. Abbastanza inquietante è anche il fatto che questo proof of concept, come l'abbiamo chiamato, sia stato proposto, ma dobbiamo vedere se qualcuno lo prende sul serio. Perché qua c'è il problema del bug bounty. Ora, sul bug bounty io potrei fare un trattato di 7 ore.
Prego.
Cioè potrei superare... no, purtroppo abbiamo tipo 3 minuti.
Ah.
Potrei superare Fidel Castro come durata del discorso, però è una cosa terribilmente affascinante. Provo a riassumerla così. Quando c'è una vulnerabilità in un software, in un sistema, in una piattaforma, e questo viene rilevato da un ricercatore indipendente, come in questo caso, il ricercatore indipendente in buona sostanza cosa fa? Va dallo sviluppatore della piattaforma del software a battere cassa, dicendogli: ehi ciccio, ho trovato un problema nel tuo software, mi dai una ricompensa perché l'ho trovato? Spesso c'è la risposta, che è una battuta nel nostro ambiente, che è: it's not a bug, it's a feature. Cioè non è una falla, è una funzionalità.
Che, sì.
E il che vuol dire che sta roba qua potrebbe rimanere. Quindi ora noi sappiamo che qualcuno teoricamente, cioè il proof of concept, potrebbe entrare nella nostra realtà virtuale e trasformarla in un incubo virtuale, ma non è detto che si prendano le contromisure necessarie.
Quindi la prossima volta che indossate un visore in realtà virtuale e qualcosa sembra non tornarvi, sappia... no vabbè, così veramente...
riascoltatevi il podcast di Doppio Click del 26 esatto. marzo 2024, e a quel punto capirete probabilmente che diavolo è successo.
Se siete in Inception o se siete nella realtà.
E anche questa puntata inopinatamente registrata in anticipo, ma che si spera abbia un suo senso.
Si spera che abbia un suo senso, si spera che nel frattempo non sia, non lo so, crollato il mondo dell'intelligenza artificiale.
No, ma infatti,
senza che noi lo sapessimo.
Esatto, la mia ansia pazzesca a registrare una cosa con una settimana in anticipo è chissà che cosa succede nel frattempo.
Come fallisce OpenAI come minimo.
Sì, ma allora in quel caso torniamo tutti e due, e la rifacciamo da capo, blocchiamo tutto. E vabbè, se tutto va bene, non fallisce OpenAI. Non lo so, tutte le cose che possono succedere me ne vengono
non
in mente
succedono.
Una palata, non succedono. Dopo questa trasmissione dovreste ascoltare l'altro martedì. E poi le news della notte a cura di, boh, chi lo sa, perché di solito io dico a cura di perché guardo dall'altra parte del vetro.
Ma al momento non c'è nessuno.
No, potrebbe essere Viviana Stazzi, potrebbe essere chiunque, o anche Andrea Daniele Signorelli.
Chi lo sa.
Chi lo sa. E niente, il fatto sta che ci sentiremo la settimana dopo con altre sorprese, peraltro.
Nuove sorprese.
Nuove sorprese. Ciao da Marco Schiaffino.
Ed Andrea Daniele Signorelli. Glad I got sunshine in a bag, I'm useless, not for long, the future is